Siamo la pulce nell'orecchio che cerca di farsi un po' di spazio tra i vostri impegni del sabato mattina.
Nella prima ora della pulce nell'orecchio ci dedichiamo all'attualità della settimana con temi che ci sono rimasti impigliati in testa o nel cuore. L'intento è quello di suggerire qualche spunto di riflessione anche grazie allo sguardo di un ospite. Buona mattina da Elena Caresani e Carlotta Moccetti. In regia tecnica con noi c'è Michele Buonasorta, al centralino Michela De Pedrini.
E oggi, per leggere insieme le notizie della settimana,
diciamo che insieme abbiamo scelto nel mare magnum dell'attualità settimanale, con noi per aiutarci c'è Susanna Salerno, scrittrice e psicoterapeuta.
Buongiorno, ben arrivata e grazie di essere qui.
Buongiorno, grazie a voi per il vostro invito.
Susanna Salerno ha pubblicato 5 libri, di cui 2 sotto pseudonimo. L'ultimo, ambientato tra Ticino, Grigioni, Zurigo, anche Roma, si intitola Come in cielo così in terra, uscito lo scorso mese di settembre, se non mi sbaglio, Armando Dadò editore. Il precedente era ancora un thriller, sempre pieno di mistero, ambientato questa volta in Val Bregaglia, in Engadina, si intitola La fonte del male. Ci fermiamo qui per i libri più recenti, insomma. Lei ha studiato letteratura, storia e filosofia a Roma e a Zurigo, ha insegnato in diversi istituti scolastici e poi ha conseguito un secondo diploma, adesso è psicoterapeuta e ha uno studio a St. Moritz.
Sì.
Di solito abbiamo sempre una domanda per rompere il ghiaccio, no? E questa adesso è proprio di quelle così, no? Visto che abbiamo sentito che è arrivata la neve in Engadina, nevicato, com'è andato il viaggio e com'è trovare la primavera così nella Sonnenstube?
Devo dire che questa volta è stato davvero meraviglioso, perché ho lasciato circa 30-40 centimetri di neve in Engadina e sono scesa qui giù e ho trovato la primavera, i fiori, il verde, il caldo, una cosa fantastica, devo dire.
La primavera e l'autunno sono sempre particolari in questo passaggio,
sì,
vero?
Sì, decisamente. È sempre meraviglioso venire a Lugano.
Comunque i passi sono praticabili?
Sì, erano praticabili, assolutamente.
Benissimo, avete fatto il Maloja.
Sì, il Maloja, sì.
Benissimo, allora la struttura di questa trasmissione prevede appunto una serie di editoriali che poi commenteremo insieme alla nostra ospite. Il primo con Carlotta Moccetti.
Allora, diciamo che una delle notizie di questa settimana è quella delle chilometriche colonne di automobili sulle nostre strade. Immediatamente vi starete domandando: ma dove sta la notizia? Tutti i giorni siamo confrontati con problemi di viabilità, traffico congestionato e ascoltiamo bollettini scoraggianti. Allora, partiamo col dire che c'è una differenza quando una persona si sta semplicemente muovendo sul territorio perché sta andando al lavoro, ad un appuntamento, oppure la sera vuole finalmente rientrare semplicemente a casa e quindi, armato di pazienza, affronta il traffico al quale purtroppo è abituato con un misto di rabbia e rassegnazione. Quando spingerci ad affrontare un viaggio, la motivazione è un'altra: vacanza, piacere, tempo libero, visita da amici e parenti, eccetera, si affronta il percorso con tutto quanto può accadere con un altro spirito. Però a tutto c'è un limite. Come ben sappiamo, nel periodo pasquale, come tradizione vuole, inizia il primo grande esodo verso il sud e poi via via, insomma, ci sono tutte le altre tappe che creano questi ingorghi. Sommando i mesi di giugno, luglio, agosto del 2022, Via Suisse ha contato 803 ore di attesa nel tratto autostradale fra Bux e il portale nord del tunnel. E appunto questa è solo la prima delle colonne che gli automobilisti ritrovano poi in successione nei vari punti nevralgici. Non si può arrivare impreparati, tutti ne sono a conoscenza, ogni anno è peggiore. Allora la domanda è: con quale spirito e motivazione parto, ben sapendo che sto per andare incontro a tutto questo? Ci sono viaggiatori che tentano di prevedere percorsi alternativi, anche se le possibilità non sono molte, e in genere sposta semplicemente il problema su altre vie, altri punti già sensibili che non avrebbero bisogno di un ulteriore sovraccarico. E poi ci sono quelli che chiamerei i furbetti della colonna, quelli che non si capisce perché si permettono di superare tutti gli altri automobilisti fermi disciplinatamente in colonna, per esempio utilizzando la corsia d'emergenza o corsie dedicate, simulando magari la volontà di raggiungere la prossima uscita autostradale per poi invece rientrare in colonna avendo saltato chilometri di coda. oppure quelli che, giunti in prossimità del confine, sorpassano chi sta attendendo anche da ore, sfrecciando sulla corsia per i camion e pretendendo di riaccodarsi pochi metri prima del valico. Sorvoliamo sulla prepotenza e sull'arroganza di chi si rende protagonista di queste manovre, anche se il punto è proprio questo: con che diritto mi permetto di comportarmi così? Però, come spesso succede, un poco di responsabilità ce l'hanno anche quelli che permettono questi comportamenti. Ci saranno pure delle possibilità di controllo da parte di persone o di telecamere, ma anche chi permette loro di rientrare nella fila in fondo incentiva questo comportamento. È vero che non vale la pena di litigare, in fondo sto andando in vacanza, no? È vero che lascio entrare solo un'auto, è vero che poi magari forzando mi viene pure addosso, però è anche vero che io ho fatto più di un'ora di colonna e lui no. E quindi, come dice il proverbio, chi si fa pecora, il lupo se lo mangia.
Susanna Salerno, scrittrice, psicoterapeuta. Dunque, in Engadina non credo che si formino regolarmente delle colonne così terribili, anche se quando è alta stagione un bel po' di traffico c'è.
Sì, quando è alta stagione un bel po' di traffico c'è, soprattutto nei centri più frequentati come St. Moritz, per esempio, abbiamo diverso traffico, però diciamo questo tipo di furbetti no, è difficile trovarli perché non abbiamo ovviamente un'autostrada o insomma, però evidentemente sì, anche da noi esiste il problema, certo.
Passiamo al prossimo editoriale. Allora, questa settimana unità militari ucraine hanno lasciato la Gran Bretagna dopo aver terminato l'addestramento noto come Operazione Interflex, in cui sono coinvolti istruttori di altre nazioni alleate. L'obiettivo era di arrivare a preparare volontari ucraini con poca o nessuna esperienza militare e reclute in queste basi, tra virgolette, segrete, ma molto permeabili ai giornalisti, e per questo ho messo le virgolette, anche la RSI ne ha visitata una. Sono passate più di 10.000 persone ufficialmente. Dei corpi speciali ovviamente si sa ancora meno. Sinceramente non mi interessa quanti fossero o ancor meno i dettagli di cosa hanno imparato, sicuramente a sparare e a controllare la paura. Giorni fa sulla stampa e sui social è circolato un video in cui queste truppe ucraine vengono salutate dal personale della base militare mentre si mettono in viaggio dopo l'addestramento. Le immagini sono riprese dal sedile di un pullman e lungo la strada persone in uniforme di corpi diversi fanno il saluto militare. Il video dura una quarantina di secondi, ma si capisce che le file di soldati proseguono. L'hanno diffuso i rispettivi ministeri della difesa, Gran Bretagna e Ucraina. Propaganda, certo, ma quelle immagini mi hanno toccata. Quel saluto è diverso dal mio quando incrocio qualcuno per strada o parto per le vacanze. Loro sanno che non si incontreranno mai più. Le probabilità di rivedersi sono poche. Hanno trascorso settimane o mesi insieme, condividendo esperienze profonde. Separarsi in questi casi è sempre difficile, ma qui non si parla di prendere semplicemente strade diverse come farebbe chiunque di noi. Queste persone stanno andando in guerra e molti di loro moriranno e uccideranno, lo sanno. Vanno a combattere in prima linea, carichi di motivazione e coraggio, vogliono liberare il loro paese. Nel video, un po' offuscato dai finestrini del pullman, file di gente portano continuamente la mano alla fronte. Per una volta ho trovato commovente quel saluto. Vi ho letto un segno di onore, di rispetto soprattutto, forse anche di fratellanza. E anche di pace, ma qui so che mi illudo. Sono vittima della propaganda? Può darsi, ma non mi interessa. Quelle sono persone con dei valori. Quando qui, tra pressapochismo ed egoismo, non sappiamo neanche più il significato della parola valore.
Beh, insomma, chi di noi non ha visto magari dei filmati così struggenti, non si può decisamente rimanere indifferenti.
No, non si può assolutamente, penso anch'io, rimanere indifferenti, anzi viene veramente da pensare alla follia di questa guerra in generale e delle guerre, insomma. Questa è la cosa che penso ci colpisce di più, no? Vedendo queste immagini.
Ma il valore, secondo lei? Il valore, cioè, io ho notato, ecco, questo saluto, appunto, io ho letto questo rispetto, no, per queste persone che fanno una cosa che io credo che non sarei mai capace di fare, no?
Mm-hmm. Beh, ma certo, voglio dire, insomma, prima abbiamo parlato dei furbetti, no? Di quelli che, insomma, alla fine la furbizia è disonestà, poi, no? Insomma, si approfittano degli altri, cercano un vantaggio per se stessi a discapito degli altri, no? E qui invece parliamo di persone che sono disposte anche a sacrificare la propria vita per difendere, in questo caso, la propria patria, insomma. E chiaramente è un po' il contrario di questo, anche se ovviamente nessuno, insomma, vede nella guerra qualcosa di positivo, no? È chiaro.
Come professionista nella psicologia, lei ha immaginato cosa passi nella mente di queste persone che combattono, nelle persone che scelgono di andarci, di quelle costrette a farlo?
Beh, appunto, io parlerei soprattutto forse di persone costrette a farlo, soprattutto, insomma, in certi casi, e di altre che certo scelgono di farlo perché scelgono di difendere la propria patria. Ma la guerra in generale, voglio dire, la psicologia si è occupata del perché la guerra, si è occupata, insomma, ci sono dei carteggi anche, tra l'altro, molto interessanti tra Freud e Einstein, proprio sul perché la guerra, in cui Einstein chiede a Freud come si può spiegare la guerra e come si può evitare, soprattutto. E, insomma, e ci sono risposte, potremmo parlare a lungo di questo, no? Poi sicuramente ci sono risposte che hanno a che fare anche con gli istinti proprio primordiali delle persone, che sono anche in certo senso distruttivi, non solo costruttivi, non solo buoni, no? Però non è questo il luogo per parlare a lungo di questo tema, però è senz'altro vero che la psicologia prova a spiegare certe cose per evitare, ma alla fine anche quello che dice Freud è dovremmo provare ad avere un organismo sovranazionale a cui delegare un po' di sovranità, in modo che possa veramente anche decidere di porre fine a certi...
Beh, al di là della guerra, comunque, lei come terapeuta sicuramente si occupa anche dell'addio, del distacco. È un momento estremamente duro che fa parte della nostra vita. In questo pezzo di Elena c'è questo distacco ancora più struggente, perché anche se in molti casi non si sa che fine faranno le persone, in questo ce lo si può proprio immaginare.
Sì, è terribile, è tragico, ovviamente. E io penso anche non solo adesso a questi soldati, ma quello che mi è venuto in mente sono le madri, devo dirlo sinceramente, no? Perché sono tutti ragazzi molto giovani, poi alla fine, cioè, sono uomini, giovani uomini. E io penso veramente a cosa significhi per tutte le madri coinvolte in questo conflitto, da entrambe le parti, alla fine, no? E mi è venuta questa fantasia che se fossero le madri, insomma, a decidere dei conflitti, forse ce ne sarebbero molti di meno. Ma va bene, questa è una...
Certo, dopo, appunto, rivedevo il servizio di Lorenzo Amuso, che appunto è andato su una di queste basi, e lui ha parlato anche con una donna di 38 anni, quindi in un'età che avrebbe potuto, magari ce li ha, non lo so, magari ha dei figli, faceva la cuoca, e invece ha deciso di mettersi a disposizione e andare appunto in Inghilterra e addestrarsi per poi tornare e difendere il suo paese. Cioè, sono veramente delle persone, delle posizioni da romanzo, no? Che è scrittrice.
Sì,
cioè, queste
certo.
sono figure che entrano nei libri.
Sì, sì, certamente. Purtroppo.
Purtroppo, sì, certo. Mm-hmm. A Rete 1, alla Pulce nell'orecchio, è venuto il momento di ascoltare un brano che sarà dei Cranberries, intitolato Dreams.
Thank you.
In studio con noi alla pulce nell'orecchio su Rete 1 la scrittrice Susanna Salerno, anche psicoterapeuta, appena pubblicato pochi mesi fa il suo quinto libro che si intitola Come in cielo così in terra. È arrivato il momento di chiedere a lei di parlarci della notizia della settimana. Intanto, in genere, lei come si informa? Cosa legge?
Ah, leggo i quotidiani e poi, insomma, ascolto la radio in macchina, di solito.
Che bello, noi?
Sì, sempre voi.
Benissimo, anche la radio romancia?
No, un po' meno, non parlo e non capisco così bene il romancio. Ascolto veramente di solito Rete 1, ce l'ho in macchina fissa.
Fantastico. E legge su carta, legge su un tablet, leggo stampa svizzera, legge stampa straniera?
Leggo sì, sia le notizie svizzere che quelle italiane di solito. Insomma, ho il mio abbonamento al mio quotidiano italiano e poi insomma leggo anche i quotidiani svizzeri per essere informata un po'.
Certo, non abbiamo detto che lei è nata a Roma,
esatto,
ma che è in Svizzera da
30 anni ormai, più della metà della mia vita ormai
l'ha passata qui. Dunque, che cosa ci ha portato?
Dunque, io parto dal fatto che oggi è la giornata mondiale dell'arte e l'UNESCO ha scelto come data il 15 aprile, quindi siamo proprio oggi, insomma, e con l'obiettivo appunto di rafforzare il legame tra arte e società. Questo lo dico perché sono anch'io dell'opinione che l'arte alimenti veramente la creatività, innovazione, diversità culturale, incrementi anche i rapporti tra i popoli. E poi come psicoterapeuta ci tengo magari a dire anche questo, che l'arte e la creatività giocano un ruolo molto importante anche nel mantenimento della salute psichica e sono un valido strumento di cura che viene usato anche nelle cliniche. Insomma, perché l'espressione delle emozioni, anche quelle inconsce, ovviamente aiuta a uscire dal blocco e dal isolamento che spesso caratterizzano il disagio psichico. Ecco, questo ci tenevo a dirlo perché credo sia molto importante da questo punto di vista. Però colgo l'occasione di questa giornata speciale anche per parlare di arte e storia, in questo caso di arte e mistero. E mi riferisco alla notizia di qualche anno fa relativa al ritrovamento a Riva San Vitale di un coppo prodotto nelle antiche fornaci su cui si trovava una enigmatica iscrizione in latino. Cinque parole che formano un quadrato di cinque lettere per lato e anche cinque in diagonale e per la precisione un quadrato magico Sator. Sicuramente il più famoso dei quadrati magici composti da lettere, mentre quelli insomma composti da numeri sono sicuramente più conosciuti. E le parole sono molto singolari perché formano una frase cosiddetta palindroma, che cioè si può leggere nello stesso modo sia da destra che da sinistra. Insomma, questo fa parte del fatto appunto che è un quadrato magico. E la parola centrale, Tenet, forma una croce, tant'è vero che questa è una ragione per le quali si tende a vedere in questo quadrato qualcosa comunque di strettamente legato al cristianesimo. Sappiamo che già prima del 79 d.C. questi quadrati venivano incisi, perché vengono incisi soprattutto in luoghi di culto, case patrizie. Infatti,
9 perché sono stati trovati a Pompei?
Esatto, perché appunto sappiamo che l'eruzione di Pompei, del Vesuvio, insomma, Pompei è del 79 d.C., quindi sappiamo che prima di quella data esisteva già un quadrato magico. Probabilmente appunto, forse si pensa, perché i primi cristiani, essendo vietato il cristianesimo, insomma, usavano eventualmente questo quadrato anche come oggetto così, insomma, di mezzo di culto così.
La cosa affascinantissima è che diciamo questo quadrato magico è visibile su un numero sorprendente di reperti archeologici e ne sono stati trovati in tutta Europa.
Esatto.
Quindi, pensando all'epoca, immaginare che siano sparsi su un territorio così vasto, uno si chiede veramente: ma come mai?
Beh, ma perché penso appunto adesso sul significato cristiano o no del quadrato ci sono diverse opinioni. Però è vero che questi quadrati magici, soprattutto nel Rinascimento, hanno avuto un grande successo, anche quelli numerici, no, di base numerica, e perché venivano usati anche come talismani, come amuleti, servivano a proteggere da ogni tipo di cosa, insomma, quindi servivano a proteggere la salute, ma venivano poi messi negli edifici di culto anche probabilmente come protezione dell'edificio stesso. Avevano insomma questo potere un po' magico, no? Quindi
nel suo libro ce n'è anche una raffigurazione ed è in questo caso inserito nel mondo della magia.
Sì. Non mi faccia dire tanto su questo perché
se lo so, faccio spoiler cercando di portarla nel tranello, no?
No, beh, sì, è vero, gioca un ruolo nel mio ultimo libro, non posso dire evidentemente,
no, non ci dice
altrimenti
quale
dovrei
ruolo,
svelare.
Certo, però insomma ricorre, no?
Sì, ricorre. E dunque la notizia sarebbe appunto che a partire dal 6 maggio si apre a Riva San Vitale comunque una mostra dedicata al quadrato Sator, quindi per chi fosse interessato a saperne qualcosa di più, insomma, dura circa 3 settimane, mi sembra.
È stata molto brava a sfuggire al tranello dello spoiler del libro, che comunque è chiaro, è un thriller, è ovvio che non, sì, possiamo entrare nei particolari, altrimenti insomma togliamo il bello al lettore. Però c'è tanta magia, lei si interessa da sempre a questo?
Ah, mi sono interessata in particolare riguardo a questo libro, al tema, perché mi era utile, insomma, per parlare anche per raccontare la storia che volevo raccontare, che infatti ha a che fare sia con la magia, ma anche con l'alchimia e con...
Anche con la scienza, no?
E con la scienza, evidentemente. Beh, ma gli alchimisti erano degli scienziati comunque, insomma, anche se ora ne è rimasta quasi soltanto la componente esoterica, no? Si parla di alchimia pensando quasi soltanto, sì, la pietra filosofale, Harry Potter, ma in realtà gli antichi alchimisti erano soprattutto degli scienziati, forse anche un po' dei mistici, ma...
E poi c'è la scienza moderna in questo libro, la biochimica, tutte le biotecnologie.
Sì, si parla di questo, in effetti.
Di nuovo cioè, rischiamo di svelare troppo, però abbiamo già, credo, inserito degli elementi che mettono un po' di curiosità. Lei ci parla del Sator come un simbolo cristiano, poi c'è chi appunto legge nel Sator un simbolo per la rotazione dei campi, no? Nel libro è più magico, poi abbiamo parlato appunto delle biomedicine, insomma... Mm-hmm. Questo come in cielo, così in terra, insomma, può farti passare un bel weekend.
Lo spero, certo.
Anche tanta paura, però.
Dice?
Sì.
Non so, per chi lo scrive naturalmente è diverso. Perché?
Ma insomma, ci sono delle situazioni effettivamente da thriller. Quindi,
bene.
Allora, la notizia quindi della esposizione del Sator ritrovato qualche tempo fa a Riva San Vitale dal 6 maggio.
Esatto, sì.
Perciò è interessante. Grazie per averci portato queste due informazioni insieme alla Giornata Internazionale dell'Arte. Ascoltiamo Marco Mengoni con Due Vite e poi ritorniamo all'attualità da commentare.
Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Il caffè col limone contro l'hangover sembri una foto mossa. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori un locale. E meno male se questa è l'ultima canzone e poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli, lo sai. Qui non arriva la musica. Che giri fanno due vite. Siamo i soli svegli in tutto l'universo, a gridare un po' di rabbia sopra un tetto. Che nessuno si sente così, che nessuno li guarda più i film, i fiori nella tua camera, la mia maglia metallica. Siamo un libro sul pavimento in una casa vuota che sembra la nostra. Persi tra le persone con te parole senza mai una risposta. E ci siamo fottuti ancora una notte fuori al locale. E meno male se questa è l'ultima canzone e poi la luna esploderà. Sarò lì a dirti che sbagli, ti sbagli e lo sai. Qui non arriva.
bisogna riconoscere che il quadrato Sator ha destato anche un po' di curiosità tra chi ci sta seguendo su Rete 1. Quindi questo quadrato palindromo con 5 parole che si leggono in tutte le direzioni, orizzontale, avanti e indietro e anche in verticale, da giù a su e viceversa. Questo quadrato Sator è nell'ultimo libro della nostra ospite Susanna Salerno, che appunto è scrittrice e psicoterapeuta. E però appunto si può aggiungere ancora qualcos'altro, no, su questo, sull'interpretazione del suo protagonista, del suo personaggio?
Come abbiamo detto prima, il quadrato Sator in realtà non è stato interpretato finora in modo esaustivo, ci sono moltissime interpretazioni, basta guardare in internet e se ne trovano di tantissime proprio, però in realtà nessuna convince al 100% a mio avviso. E così anche il mio protagonista a un certo punto, uno dei protagonisti a un certo punto darà una sua interpretazione che non svelo ora, ma che insomma è un'interpretazione fra le tante alla fine, no? Perché soprattutto sono 5 parole, ma una di queste parole sono tutte in latino tranne una, e quella appunto che non è in latino è molto difficile da spiegare.
Questo così. Che affascina degli scrittori è che il suo personaggio, no, dà una sua interpretazione, ma in realtà è lei. E come è arrivata a scegliere quella interpretazione, che non le chiedo quale sia comunque?
Beh, naturalmente questa interpretazione serve un po' anche a confermare l'idea di fondo poi del libro, l'idea di fondo e insomma le conclusioni anche che poi vengono tratte, perché ora purtroppo per me è molto difficile parlare dei miei libri senza svelare troppo e poi togliere il piacere insomma anche a chi legge e quindi devo fare un po' attenzione, però devo dire che sì, ci sono delle idee di fondo nel libro, anche dei temi molto molto rilevanti a livello insomma sociale, umano, e l'interpretazione quindi tende insomma un po' a toccare questi temi. Beh sì, di più adesso è un po' difficile.
La prossima volta magari scriverà un romanzo rosa, così possiamo raccontare un po' di più la storia.
Sì.
Beh, prima le è stato chiesto come mai, no, lei è così affascinata dalla magia, dalle arti oscure. In fondo, da diciamo persona di scienza, sembrerebbe dover essere molto più attaccata alle cose concrete. In realtà forse proprio perché lei è psicoterapeuta è affascinata anche dall'interpretazione, dal mettere insieme i vari tasselli, di cercare di individuare una decodificazione.
Beh sì, forse sì, certo, ma forse anche che il fatto che la scienza non ci spiega mai del tutto, insomma non risponde mai del tutto a tutte le nostre domande. A questo proposito, se posso, vorrei dire una cosa che mi ha, racconto un aneddoto, qualcosa che mi ha colpito moltissimo quando sono stata al CERN a Ginevra. Insomma c'è un corridoio, insomma uno dei templi della scienza alla fine, c'è un corridoio di ingresso per il pubblico dove sulle pareti ci sono scritte in diverse lingue, inglese, tedesco, francese, spagnolo, 3 domande, solo 3, che si ripetono e sono appunto: chi siamo, da dove veniamo, dove andiamo.
Sempre quelle.
E sono sempre quelle. Voglio dire, alla fine la scienza continua ad indagare, però continua a non trovare tutte le risposte. Perciò diciamo che a volte la magia o anche l'alchimia magari ci fa un po' sognare, o ci porta un po' anche a cercare risposte di altro genere, o comunque insomma a occuparci un po' anche sì, di quello che la scienza non riesce a spiegare del tutto.
È venuto il momento del terzo editoriale della redazione della Pulce nell'Orecchio. Carlotta.
Secondo Santé Suisse, i costi della sanità nel corso dei primi 2 mesi del 2023 sono già aumentati del 7,5%. Questa situazione si tradurrà con buona probabilità in un nuovo, ennesimo, insostenibile aumento dei premi. Insostenibile ormai per una fascia enorme della popolazione che si guadagna normalmente da vivere. Non prendiamo neppure in considerazione le persone, e sono molte, che già devono far capo ad aiuti e sostegni. Da un lato l'Associazione degli Assicuratori Malattia sostiene che non ci sono più i mezzi per colmare i buchi. L'anno scorso sono stati persi 1,5 miliardi e l'anno scorso il Consiglio federale ha fissato un premio politico insufficiente, secondo loro, per recuperare i costi generati anche dal Covid. Lo sappiamo, le casse malattia non sono un ente benefico, il loro scopo resta comunque quello di generare un utile. E il dito viene puntato anche sull'aumento dei costi dei farmaci, e il numero di medicinali prescritti, ma anche di trattamenti e esami non necessari. Dall'altro lato invece ci sono persone e famiglie che, non riuscendo più a far quadrare i conti, cercano stratagemmi e modi per riuscire comunque a farcela. Già da tempo le franchigie sono state portate al massimo nella speranza di risparmiare qualche soldo. Risultato? Sempre più spesso, di fronte all'obbligo di prendersi a proprio carico il costo di un trattamento, molte persone rinunciano ad esami importanti di prevenzione, attendono prima di rivolgersi al medico o allo specialista fino al momento in cui la situazione si fa anche abbastanza grave. Per non parlare delle cure odontoiatriche, ci sono persone che non solo non possono permettersi le normali sedute di igiene dentale, ma sono costrette a rimandare costosi ma fondamentali interventi. La domanda è: arriveremo dunque anche nella benestante Svizzera a contare delle morti causate da questa insostenibile situazione? O verrà fatto qualcosa prima che il nostro sistema sanitario si schianti contro un muro? E Sante Suisse, che bacchetta le casse malati per questa situazione, non è forse allo stesso tempo loro potenza e strumento di rappresentanza? Una posizione alquanto ambigua.
Susanna Salerno, ospite a Rete 1, per commentare questi spunti che noi prendiamo dall'attualità, e anche, oltre che scrittrice, psicoterapeuta, quindi molto vicina al mondo delle casse malate, insomma, è anche nella sanità in questo senso. Cosa ne pensa?
Ma sì, la storia delle franchigie alte secondo me è molto grave, soprattutto, cioè, il fatto che la gente, insomma, tende ad avere franchigie molto alte per risparmiare, perché poi una cosa a cui tengo, che mi sta a cuore, riguarda i giovani, che sono sicuramente una delle categorie che poi ha insomma le franchigie più alte, appunto perché non guadagnano ancora molto, e abbiamo visto che in questi anni, soprattutto anche dopo la pandemia, insomma, il disagio giovanile è aumentato moltissimo, i disturbi psichici, insomma, e questo fa sì che poi alla fine questi giovani non si rivolgano neanche a noi, no? Proprio perché chiaramente, se hanno franchigie così alti, i costi devono pagarli loro, le terapie non sono economiche, e questo è, secondo me, un gravissimo problema. Adesso sono rimasta da questa categoria, ma sicuramente non è l'unica, no? che ne è colpita.
Quindi praticamente non si dovrebbero consentire franchigie così tanto alte?
Questo non lo so, non sta a me rispondere, ma quello che si dovrebbe sicuramente cercare di fare è assolutamente, insomma, incoraggiare la prevenzione sicuramente, e incoraggiare anche persone che hanno problemi, insomma, emotivi, psichici, a cercare la cura e non ad evitarla perché non possono permettersela. Questo, appunto, in un paese ricco come la Svizzera è sicuramente una cosa molto triste.
Il suo lavoro è cambiato molto dal momento, chiaramente, quando è arrivata la pandemia. Gli incontri in studio probabilmente sono stati sospesi, mentre a fine pandemia ha trovato la gente diversa.
Guardi, io non so come sia stata la situazione in Ticino, ma io in Engadina ho continuato a lavorare in presenza, ho fatto pochissime sedute online, proprio perché c'era permesso, mantenendo, insomma, le distanze, usando le mascherine, e l'ho fatto perché secondo me il contatto personale è troppo importante, quindi sempre quando è stato possibile l'ho fatto. Sicuramente c'è stata una richiesta molto molto maggiore rispetto a prima, e anche rispetto ad ora, insomma, perché l'isolamento, i problemi economici e la paura anche legata, insomma, a questa pandemia, che all'inizio non si sapeva cosa avrebbe significato veramente, ha motivato molti a cercarci.
Infatti si dice, no, che appunto siano aumentate moltissimo le consultazioni per problemi in generale psichici.
Sì, sì, certamente.
E si parla anche, come già lei ha accennato, dei giovani, ma ci sono delle categorie che lei ha proprio potuto constatare con mano che sono state magari più toccate di altre, che si rivolgono ora più frequentemente a voi per chiedere un aiuto?
Guardi, la mia situazione come psicologo, cioè io non lavorando in un'istituzione psichiatrica, ma lavorando come psicologa indipendente, naturalmente ho dei casi forse un po' diversi rispetto a quelli che hanno. Io facevo molta terapia di coppia, ecco, una cosa, se posso dire, magari anche un po' un aneddoto, insomma, che effettivamente ho avuto molte più richieste dalle coppie in quel periodo, probabilmente perché la convivenza, insomma, forzata ha poi magari motivato di più le persone a chiarire certe cose, ma vabbè.
Elena, siamo arrivati al momento di un nuovo editoriale.
Giorni fa una signora anziana preoccupata per l'assenza di pioggia mi ha detto: i popoli del deserto ce la fanno con pochissima acqua e convivono con la siccità, ma noi non sappiamo come si fa. Negli ultimi decenni un'ottantina di grandi città ha dovuto affrontare importanti difficoltà con la mancanza d'acqua. Tra queste, in Europa, Londra, Roma e Barcellona hanno scoperto quanto fossero vulnerabili, ma anche Miami, città del Messico, Sydney, Pechino, Mosca, Tokyo, Istanbul, San Paolo e altre. E naturalmente anche metropoli africane come il Cairo, Harare e Città del Capo, dove nel 2017 le autorità hanno annunciato l'avvicinarsi del giorno zero, il momento in cui le riserve idriche si sarebbero prosciugate completamente e dai rubinetti non sarebbe più scesa una goccia. Sono intervenuti con razionamenti e rincari e hanno sventato il pericolo imminente, ma non lo hanno ancora risolto. In Svizzera il problema è certamente meno grave che nel resto del mondo, ma sappiamo anche che i bacini non sono ancora tornati ai livelli che conoscevamo. Riscaldamento globale, crescita della popolazione sono i fattori che vengono indicati come responsabili. Piove meno, venti caldi asciugano il terreno, siamo tanti e consumiamo di più. Ma c'è altro. Le crisi idriche urbane sono causate dal consumo insostenibile delle élite. È il titolo di uno studio pubblicato questa settimana da Nature e realizzato da un team di ricercatori di università svedesi, inglesi e olandesi, nel quale dimostrano come la minoranza composta dai super ricchi utilizzi oltre 2.000 litri al giorno a testa, mentre i più poveri dispongano solo dell'acqua necessaria per bere, mangiare e lavarsi. Neanche 180 litri al giorno e spesso devono anche andare a prenderla fuori casa. La disparità è enorme. Città del Capo è la capitale presa in esame con queste cifre, anche perché è proprio quella dell'esperienza del giorno zero, una città dove il divario sociale è enorme e dove a fronte di un 1,4% di cittadini miliardari, il 65% appartiene a classi indigenti o a bassissimo reddito. Se altrove i divari sono meno stridenti, il modello studiato è applicabile altrove. Ecco che lo spiegano. Piscine, saune, bagni turchi, idromassaggi, fontane, grandi giardini da irrigare, giochi d'acqua in casa, acquari, spa, sono cose che tutte insieme solo pochi possono permettersi e consumano tantissimo. E tutte insieme vanno ad esacerbare le crisi idriche urbane. Le élite non risentono degli aumenti delle bollette, possono perforare pozzi privati nei terreni di loro proprietà, garantendosi l'autosufficienza, però in questo modo esercitare ulteriore pressione sui bacini pubblici. Un modo per limitare a loro il consumo è stato quello applicato a Los Angeles, dove la municipalità aveva ridotto il flusso in direzione delle ville nel momento in cui la siccità era particolarmente grave. Per la prima volta è stato studiato l'impatto dei ricchi sullo stress idrico. Diranno che dei loro soldi ne fanno quello che vogliono, ci mancherebbe, ma forse un giorno capiranno che se la falda acquifera è vuota, c'è poco da comprare. Se non c'è pane, che mangino brioche, sembra che avesse detto Maria Antonietta, ultima appunto regina dell'Ancien Régime. E si sa che le diseguaglianze possono condurre verso sollevazioni violente, che speriamo di non dover vedere.
Susanna Salerno, diciamo che è davvero molto molto difficile far passare certi messaggi a chi è abituato ad avere tutto, a comprare tutto, non è solamente una questione di denaro.
Ma sì, ma certo è molto difficile, però è vero che qui parliamo appunto dei super ricchi, ma in realtà forse dovremmo anche pensare che questa disparità c'è anche tra i paesi ricchi e i paesi poveri, no? Siamo noi anche in parte, diciamo, il problema, no? Perché se vediamo quello che le risorse che vengono consumate del pianeta, insomma, sono quei pochi paesi ricchi a consumarne in gran parte, mentre i paesi poveri in fondo poi ne pagano le conseguenze, così come anche del riscaldamento climatico, no? Siamo noi a produrre, insomma, inquinamento e sono poi probabilmente un giorno saranno i paesi magari dell'Africa ad avere insomma temperature insostenibili e ad avere grossi problemi di acqua. Credo che la riflessione riguardi un po' tutti, no?
Lei si è occupata di ambiente?
Sì, beh, io ho una storia, insomma, mi sono sempre occupata di ambiente, ero insomma già giovanissima in ogni possibile associazione ecologista, quindi è un tema insomma fondamentale a cui tengo tuttora, ovviamente, anzi ormai la situazione in cui viviamo è molto più drammatica di quella in cui potevamo trovarci quando io ero al liceo o all'università, insomma.
Sembra di rileggere appunto le solite frasi, chi siamo, da dove veniamo, eccetera, no?
Purtroppo
non sono cambiate tante sicuramente dai tempi in cui lei ha cominciato a interessarsi di questi argomenti. Abbiamo ancora 5-6 minuti per parlare con la nostra ospite Susanna Salerno, che è scrittrice ed è psicoterapeuta. Ci sono dei messaggi che si interessano agli argomenti del suo ultimo libro, Come in cielo così in terra, pubblicato da Armando Dadò Editore. Ma volevamo chiederle qualche cosa anche dei precedenti, per esempio, perché se questo è ambientato un po' in Malcantone, un po' a Zurigo, un po' a Coira, un po' anche in Engadina e poi appunto a Roma, eccetera, il precedente, anche quello un bel thriller, era praticamente tutto in Val Bregaglia con qualche passaggio anche in Engadina. Quindi le piace intanto scrivere dei posti che conosce bene?
Sì, sì, certamente. E il primo libro era veramente ambientato, non solo ambientato in Bregaglia, ma la Bregaglia faceva un po' anche era il luogo perfetto per descrivere questo confine tra bene e male, per parlare insomma di questa tematica che era centrale nel primo
libro. Il titolo
libro,
tra l'altro, era La fonte del male.
Esatto, esatto. Mentre insomma con il nuovo ho provato ad allargare un po' l'orizzonte, non solo geografico, ma anche insomma del tema stesso, che poi alla fine è sempre quello, no? Perché in un thriller ovviamente il tema del male è presente, però qui ho provato a trattarlo in un modo un po' più ampio, diciamo, ad ampliare la prospettiva, se non altro. Quindi non è più solo il male compiuto magari da un singolo individuo, e il libro non è più una riflessione sulle motivazioni che possono spingere un individuo a compiere il male, che era insomma una riflessione più presente nel primo, ma è qualcosa insomma che spazia un po', che va un po' più lontano. E sì.
Beh, lei ci ha detto più volte che è molto attaccata anche a questo territorio, lo si sa, no? La Val Bregaglia ha comunque tutto un passato legato alla magia, alla presenza delle streghe, sono stati fatti questi grandi processi. È un caso o c'è un nesso?
Fra i processi alle streghe?
No, tra il suo romanzo, che tratta anche insomma di magia, di mali oscuri, e il fatto che ci sia in passato questo nella regione.
Ma non lo so, questo veramente non saprei rispondere a questo. La magia, ripeto, nel secondo romanzo è nata forse anche un po', questo lo posso dire senza svelare troppo, è nata forse anche un po' dalla mia curiosità riguardo alla casa del negromante di Locarno. Perché insomma mi ero chiesta come mai si chiama Casa del Negromante, e non sono riuscita a trovare quasi alcuna notizia, a parte il fatto che apparteneva a un tale Giovan Battista Orelli, che nel 700 si è guadagnato questo epiteto, non si sa come né perché ho provato a fare delle ricerche ma non ho trovato molto. La cosa mi ha incuriosita ed è rimasta lì, e siccome a un certo punto il tema della magia aveva un po' a che fare anche con quello che avviene aveva un po' a che fare con l'alchimia, con la genetica, con certe tematiche, ho pensato che alla fine stesse bene perché nel libro, perché insomma lo scienziato è anche un po' in certi casi una specie di mago, così come i maghi avevano anche un po' delle velleità così scientifiche. Si sono trovati questi temi, si sono uniti in qualche modo. È sempre molto difficile per me dire come alla fine diversi temi sono confluiti poi in una storia, però alla fine l'hanno fatto.
È andata a rivedere ogni posto di cui parla, per dire, non so, i luoghi del Malcantone, che non sono proprio sotto casa per lei, o sono nella sua memoria?
No, sono andata proprio a visitarli anche per calcolare, non so, le distanze, per calcolare le strade che facevo.
Quanto ci vuole andare da Breno a D'Arosio.
Esatto, sì. Sì, l'ho fatto perché ci tengo moltissimo che insomma, che chi legge non... vuol dire, c'è un obbligo di onestà anche verso chi legge, che ritengo importantissimo, e quindi non devo prima verificare che appunto che i luoghi, che quello che descrivo insomma sia vero. Poi magari ogni tanto faccio degli errori, però ci provo.
Mm-hmm. Adesso comunque a me è venuta voglia, dopo aver letto il libro, perlomeno di andare a vedere, anzi anche a rivedere, la casa del negromante di Locarno, di andare a cercare quella precisa casa che lei descrive a Breno. Insomma, ci sono altri luoghi, insomma, che sono quelli dei nostri territori. E i suoi vicini di casa, cosa, diciamo, il fatto che lei ambienti i suoi libri dove abita praticamente, no? Perché c'è una grande villa che prende fuoco, succede proprio nelle prime pagine del libro, sì. Quindi questo non svela molto, quasi davanti a casa sua, penso.
Sì, sì, è vicino a casa mia, infatti ci passavo continuamente per vedere come, sì, una casa nascosta nel bosco. Molto, molto bella, in un punto molto bello e suggestivo. Non so chi ci abiti, però mi è servita da spunto per questa descrizione.
Perché succedono, sì, dei crimini tremendi in questi luoghi, no?
Beh, questo non...
Gli engadinesi cosa dicono?
Ma no, ma ci sono molti, guarda, ci sono anche altri gialli, altri thriller ambientati comunque nella zona. Io credo che si presti anche un po', no? Non quanto la Bregaglia, ma...
Elena, arriva l'estate, l'occasione magari per i nostri ascoltatori sia di prendersi il tempo libero per leggere che, come suggerivi tu, poi magari di fare tesoro di questi luoghi, andare davvero a visitarli.
Grazie mille a Susanna Salerno per essere stata in studio con noi a Rete 1. Susanna Salerno ha pubblicato di recente Come in cielo così in terra, Armando Dadò editore, e anche il precedente, insomma, mi era piaciuto molto, quindi lo ricordiamo, anche se lo so che di solito magari lo scrittore pensa solo all'ultimo libro, però gli altri sono lì, no? Si intitolava La fonte del mare ed è quello ambientato in Bregaglia. Grazie mille per essere stata qui.
Grazie a voi per l'invito e grazie alle ascoltatrici e agli ascoltatori.